Buongiorno a tutte e a tutti. Sono Roberto Zanino, sono titolare della cattedra di ingegneria dei reattori nucleari a fusione qui al Politecnico di Torino. Vi do innanzitutto il benvenuto e quest'oggi parleremo di fusione nucleare. Procedo a proiettare lo schermo. Dicevo, siamo qui al Politecnico per parlare di fusione nucleare. E in particolare di nucleare sostenibile. Sembra quasi un ossimoro, ma state con noi e cercheremo di raccontarvi perché pensiamo che non lo sia, che pensiamo che la fusione possa realmente offrire una prospettiva di sostenibilità alla fonte nucleare. Due parole di introduzione. La fusione, sfrutta ovviamente una reazione nucleare, la reazione che produrrà l'energia. È una reazione fra due isotopi dell'idrogeno, che sono il deuterio e il trizio. Se andiamo a guardare meglio da dove vengono questi combustibili, il deuterio lo possiamo prendere dall'acqua e il trizio lo possiamo ricavare dal litio, che ha una distribuzione, direi, piuttosto uniforme sulla crosta terrestre e quindi ci offre anche una certa garanzia, oltre che di grande disponibilità, di non delicatezza dal punto di vista geopolitico. Se riusciamo a far avvenire questa reazione, cosa non esattamente facile, andiamo a produrre altre due particelle. Una particella qua sotto, che sarà il neutrone, e con questa particella andremo a scaldare il mantello, il cosiddetto blanket. E andando a estrarre la potenza da questo mantello andremo a produrre potenza elettrica. L'altra particella è almeno altrettanto utile perché è una particella molto energetica, è un nucleo di elio, la cosiddetta particella alfa, e con questa particella riusciremo a scaldare il mezzo all'interno del quale si trova questo combustibile che chiamiamo plasma. L'obiettivo ultimo di questa seconda parte potrebbe essere una sorta di sacro graal, della fusione, il raggiungimento delle condizioni di ignizione. Se guardiamo quello che succede dal punto di vista nucleare in queste reazioni, osserviamo che il trizio è un materiale radioattivo che ha un tempo di dimezzamento relativamente breve, di 12 anni. Osserviamo che questo neutrone può fare del bene, ma anche causarci anche qui qualche problema attivando i materiali, in particolare i materiali strutturali presenti all'interno del reattore, ma possiamo dire che sulla base di studi recenti, proprio quindi dal punto di vista fondamentale della sostenibilità, anche dopo un'operazione di un reattore durata una quarantina d'anni, come tipico di queste macchine, in un centinaio d'anni il livello di radioattività dovrebbe tornare al livello della radioattività naturale dopo lo spegnimento della macchina. Possiamo quindi concludere che la fusione ha un grande potenziale, è praticamente una fonte di energia illimitata e quasi pulita. Cerchiamo di entrare un pochino più nel merito, fornire qualche elemento di vocabolario per capire tutto quello che succederà nel seguito di questa oretta che passeremo insieme. E quindi andiamo a semplicemente presentare quelli che sono i componenti più fondamentali in un reattore a fusione. Faccio riferimento a questa figurina, è un pochino complicata, ma non è nient'altro che quello che voi ottenete se andate a prendere la tipica geometria a ciambella di un reattore a fusione oggi e andate a sezionarla con un piano, lo vedete, verticale e passante per l'asse di simmetria della macchina. Il primo e ovviamente più fondamentale, essenziale componente di un reattore a fusione è il plasma di deuterio-trizio. È un vecchio amico, si inizia a parlare di plasma negli anni 20 del secolo scorso. Che cos'è? Un gas completamente ionizzato ad alta temperatura. Parliamo di un centinaio di milioni di gradi per i plasmi di interesse fusionistico. È fatto da elettroni ed è fatto dai nuclei dei due isotopi di idrogeno già citati. E sta esattamente, diciamo, nel cuore della macchina, è il numero uno. A distanza piuttosto ravvicinata, a pochi metri di distanza, stanno degli oggetti che viceversa stanno a 5 gradi Kelvin, a 5 gradi di temperatura assoluta, e sono i magneti superconduttori. I magneti superconduttori che vedete sono distribuiti in tutta una serie di sottosistemi, servono a confinare e quindi a mantenere questo plasma, questo gas ad alta temperatura di particelle cariche, in una ciambella, appunto, nella quale altrimenti, in assenza di questi campi magnetici, il plasma finirebbe ovviamente sulle pareti causando significativi danni. La configurazione di cui stiamo parlando è il tokamak, quella oggi più di successo e più promettente al tempo stesso, anche questo un'idea in giro da, direi, diversi decenni, festeggia quest'anno il suo 70° compleanno, un'idea nata a suo tempo in Unione Sovietica. Il terzo importante componente di cui sentirete parlare è il divertore. Il divertore, che sta, diciamo così, qua sotto, serve a smaltire la potenza che, e a controllare, diciamo, in una maniera adeguata, la potenza che altrimenti andrebbe a finire, diciamo, sulla parete, potendo causare, rischiando di causare anche lì qualche problema, specialmente ai materiali affacciati al plasma. Di divertori si è iniziato a parlare una quarantina di anni fa e quindi è una tecnologia che ha subito un notevole sviluppo da allora. Il blanket, l'ultimo componente di questo elenco, o mantello, come già detto, è il componente circostante alla camera che contiene il plasma che serve ad estrarre la potenza poi dal reattore e quindi in ultima analisi a trasformare la potenza termica, il riscaldamento di questo componente, in potenza elettrica. Ha anche un secondo importantissimo ruolo, il blanket, simultaneamente serve anche a produrre parte del combustibile che verrà utilizzato dalla reazione di fusione e in particolare il trizio. Ultima slide di questa breve introduzione che vi do, vorrei presentarvi molto brevemente, avrete avuto modo di leggere le loro prestigiose biografie sul sito della Biennale Tecnologia, i protagonisti del dibattito di oggi. I protagonisti del dibattito di oggi ci parleranno di una storia che parte per l'appunto dall'oggi, la macchina ITER in costruzione a 300 km qui da Torino circa, in Provenza a Cadarache, con una finalità principalmente di realizzazione dal punto di vista, se vogliamo dire, energetico di potenza termica. Circa 500 megawatt termici sono il target di questa macchina. A presentarci questo grande progetto abbiamo invitato e ringraziamo per la sua presenza l'ingegner Sergio Orlandi, che è il capo dipartimento della costruzione e dell'ingegneria dell'impianto, quindi responsabile di tutta la costruzione di ITER, una delle più grandi imprese, devo dire, dell'umanità negli ultimi decenni. Il secondo step di questa passeggiata che faremo in questa ora che passiamo insieme oggi è la macchina DTT, il Divertor Test Tokamak, cosiddetto, da cui l'acronimo. Questa macchina avrà una finalità ovviamente anche qui molto importante dal punto di vista, se vogliamo, dell'energia di cui stiamo parlando oggi. Stavolta le unità di misura però cambiano, non è più una potenza il focus della macchina, ma è semmai un flusso termico, una potenza per unità di superficie. A raccontarci di questa bellissima impresa che stiamo iniziando a realizzare nei laboratori dell'Enea a Frascati, avrebbe dovuto esserci l'ingegner Pizzuto, che è il presidente del DTT Project Board. Purtroppo Aldo Pizzuto ha avuto un impedimento all'ultimo momento, ma sarà brillantemente sostituito dall'ingegner Polli, sempre della Enea e DTT, che è il responsabile dell'area Tokamak Hall, quindi tutto quello che riguarda la macchina, escluso, diciamo, il riscaldamento e il balance of plant, e quindi con una responsabilità molto ampia su quello che avverrà. Quindi questo è l'oggi, questo qui è il domani, e poi l'ultimo passo sarà il dopodomani, lo European Demo, il reattore dimostrativo che dovrebbe finalmente per la prima volta portare alla produzione di potenza di energia elettrica e quindi di kilowattora da fonte fusionistica. A raccontarci del demo abbiamo invitato l'ingegner Federici, che è il direttore del Dipartimento Tecnologia della Fusione di Eurofusion, che è locato a Garching. A questo punto concludo la mia breve introduzione, vi ricordo soltanto che avete la possibilità di formulare le domande, che le vostre curiosità, durante tutte le tre presentazioni dei nostri oratori. Avranno una decina, dozzina di minuti a testa per le loro presentazioni, al termine dell'ultima presentazione avremo modo di avviare un breve dibattito incentrato su una selezione delle domande che avrete fatto. Darei la parola a questo punto all'ingegnere Orlandi. Prego, Sergio.
Grazie, grazie per le bellissime parole. Ringrazio soprattutto per l'invito a questa opportunità così importante. E visto il tempo ristretto che abbiamo, passo direttamente alla presentazione. Grazie a tutti e cerchiamo di volare alto su questa presentazione che, mi scuso, è fatta in inglese perché ovviamente è la lingua ufficiale del progetto e non posso usarne una differente per speciali autorizzazioni. Il progetto di ITER si ispira alle stelle e cerca di generare energia sostenibile per la vita di tutti i giorni. La missione di ITER è dimostrare su scala industriale di avere la capacità di produrre potenza termica uguale a 500 MW con un fattore di amplificazione uguale a 10, partendo da una potenza passiva, che è quella potenza che richiediamo per far andare i sistemi della macchina, di 50 MW. Quello che noi chiamiamo Tokamak è un acronimo russo che vuol dire camera toroidale con bobine magnetiche. Questo è un overview globale dell'impianto, è un impianto importantissimo, un impianto grandissimo, ve lo dice un ingegnere nucleare che ha sempre fatto il nucleare nella sua vita, negli impianti, realizzando 7 impianti nucleari a fissione in Italia, ma soprattutto nel mondo, ed approdato a questo progetto nel 2013, come ultima sfida della mia carriera personale. Come potete, è per questo quel che vi dico in termini di grandezza, impressionanti ciclopicità, questo progetto è veramente unico. Potete vedere la macchina nel centro, sulla parte destra tutta la parte criogenica ed elettrica, e sulla parte sinistra quelli che sono gli ausiliari del trizio, dell'heating and drive. L'area di assemblaggio della macchina. Questo è l'impianto criogenico. Quanto vi faccio vedere è stato realizzato dal mio arrivo, quindi sotto la mia supervisione dal 2014. L'impianto criogenico è completato, è il più grande che esiste al mondo e va in commissioning a giugno 2021. Questo è quello che rappresenta in qualche modo il contenitore del vacuum vessel e delle bobine, il criostato all'interno del quale c'è il vuoto. Ed è stato appena installato per quel che riguarda la sezione inferiore, la base e il cilindro. È una costruzione ciclopica realizzata in India, nelle 3 parti, 4 parti che vedete. Questa è una delle espressioni tecnologiche più alte, sono le famose bobine che devono far confinare il plasma all'interno della camera vuoto, dove si devono raggiungere temperature di 150 milioni di gradi e quindi il plasma va confinato lontano dalle pareti allo scopo di rispettare le proprietà dei materiali e di non generare problemi nel confinamento del plasma stesso. Questo è un overview generale sul progress che abbiamo realizzato nelle diverse DA e in Italia, in Europa, e sui componenti critici del nostro sistema. Voi vedete in alto uno dei settori del vacuum vessel. In mezzo, sotto la bandiera europea, ne vedete altri. I settori del vacuum vessel sono prodotti 5 in Italia e 4 in Corea. Poi vedete la produzione delle crioline, e quello che è importante è il PFCO, il numero 5 che vedete in basso a destra, totalmente realizzato in situ, dante la sua larga dimensione e impossibilità di trasporto da un'azienda italiana di cui parleremo. E questo è quanto vi dicevo, i settori del vacuum vessel sono un prodotto italiano dell'azienda Ansaldo in consorzio con Walter Tosto e la ex Mangiarotti e rappresenta veramente un prodotto d'eccellenza, di tecnologia e di capacità industriale in cui l'Italia ha dato veramente dimostrazione della propria capacità produttiva. Questi dettagli sulla tecnologia del vacuum vessel. Questi invece sono i dettagli sulla tecnologia dei magneti, dove abbiamo raggiunto poli di eccellenza con aziende come l'SG Superconductor, che ha sviluppato e veramente impegnato capitali per raggiungere l'eccellenza in questa tecnologia. Oggi gli SG fanno il giro del mondo in tutti gli impianti a fusione, integrato con il supporto di SIMIC. Questa è una visione dell'installazione dei busbar. I busbar sono i conduttori dell'energia elettrica, qui circola corrente a 70.000 ampere. È tutta un'installazione, questo va detto, di componente russo in questo caso, ma fatta da aziende italiane che hanno rappresentato il polo dell'attrazione, dell'innovazione e soprattutto della capacità di fare industria e fare produzione in campo secondo le regole etiche più alte e innovative dello stile italiano. In questo ci siamo distinti nella capacità di installare e realizzare i target in tempo, nei costi e senza claim. Questa è l'installazione della base del creostato di cui parlavo prima, di quel famoso componente fatto in India in cinque parti. Vedete la sequenza di installazione della base del creostato che va a poggiare su 18 supporti verticali rigidi. Il contributo trasversale, le applicazioni che può generare ITER, indipendentemente dalla capacità produttiva di questo progetto, nella produzione dei 500 MW, sono molteplici. ITER è un successo indipendentemente dal fatto della sua produzione di energia. Primo perché sviluppa la tecnologia della superconduttività. Questa è un'applicazione trasversale nei servizi medici, nei sistemi di diagnostica già implementato. E il contributo del Politecnico di Torino sul contributo della superconduttività è altamente qualificato e rappresenta quindi un contributo strategico per il progetto ITER. La tecnologia del vuoto nelle applicazioni aerospaziali, come pure nei trasporti aerei, o in diverse applicazioni nella strumentazione, nella tecnologia per sistemi di vuoto in applicazioni trasversali. La tecnologia criogenica, essendo quello che stiamo realizzando ad ITER, il sistema più grande mai realizzato al mondo, pur usando dappertutto tecnologie provate, rappresenta il miglior esempio per come trasferire tecnologie consolidate su larga scala nell'aerospaziale, nel trasporto e nei servizi medici. Anche in questo caso devo sottolineare la valenza del contributo del Politecnico di Torino. E nella tecnologia del vuoto, dimenticavo, c'è il contributo proprio di aziende locali torinesi che hanno dato veramente un importante contributo. Poi c'è la qualifica a campo magnetico statico e a progettazione dei componenti a questo carico innovativo totalmente sconosciuto al sistema industriale prima dello sviluppo della tecnologia della fusione. Era un buco nero sostanzialmente quando abbiamo cominciato l'avventura di ITER. Il sistema industriale italiano non era a conoscenza delle caratteristiche con cui affrontare questi alti campi magnetici e le forze ad esso correlate. Ora le esperienze e il processo di qualifica hanno prodotto una conoscenza trasversale davvero impressionante e che viene applicata trasversalmente nelle necessità del progetto. Questa è un'arena davvero importante che può rappresentare sforzi davvero sfidanti. La generazione giovane, la nuova generazione a cui noi parliamo, può essere attratta da questo progetto davvero speciale. E poi, on top, su tutto, la robotica e l'intelligenza artificiale. Questo è un prodotto strategico per ITER e motivante per tutte le nuove generazioni. È la disciplina per cui noi aspettiamo l'attrazione delle migliori menti per sviluppare un prodotto sfidante per semplificare la vita di ITER sia nell'esercizio come pure nella manutenzione e nella sostituzione dei componenti e nell'updating dell'impianto. in modo da raggiungere la protezione dello staff durante la vita, l'operazione e l'esercizio. Il contributo italiano è stato essenziale su questo progetto, sia nell'installazione che nel delivery dei componenti, come ho detto, sui toroidal, fill coils, sui settori del vacuum vessel, nell'installazione, nel neutral beam dove abbiamo realizzato nell'Università di Padova una facility di ricerca davvero impressionante. Il contributo italiano, come vi dicevo, alla Spezia con il toroidal fill, a Padova con il neutral beam, a Marghera il toroidal fill col cases fabrication con Simice, a Chieti il vacuum, la fabbricazione del vacuum vessel. E abbiamo avuto grosse partnership con le università, che questo fa quello che differenzia e caratterizza la missione di ITER, collaborazione con l'Università di Genova per la parte soprattutto elettrica e qualifiche strutturali per campo magnetici statici, l'Università di Pisa sia per la parte civile che soprattutto per la condensazione sottovuoto, l'Università di Roma, l'Università di Palermo, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino con tutte le discipline che avevo prima illustrato. Grazie per l'attenzione.
Mi sentite? Spero quindi sì. A questo punto di poter introdurre il progetto di ITT che presenterò in sostituzione dell'ingegner Pizzuto, come è stato detto. Anche a nome suo ringrazio gli organizzatori per questo invito e per l'opportunità di presentare questa impresa che sta prendendo sempre più piede ed è lanciata verso il successo e la realizzazione entro il 2026 con il primo plasma. La facility di DTT prenderà spunto anche dalla scia che è stata lanciata nello sviluppo del progetto ITER, così come è stato appena adesso ampiamente dimostrato. Ma da dove parte DTT? DTT parte nel 2013 fondamentalmente con la roadmap per la fusione europea che aveva sviluppato all'epoca l'organismo europeo di controllo e gestione delle attività fusionistiche in Europa, EFDA, nella quale era stata evidenziata la necessità di sviluppare appunto una facility chiamata Deverto Tokamak Test in grado di coprire il gap tecnologico e di conoscenze che ci sarebbe stato tra ITER e DEMO. Quindi partendo proprio da questo assist, nel 2015 l'ENEA, facendosi capofila di tutta la comunità fusionistica italiana e dei laboratori di ricerca delle università che con l'ENEA hanno sempre collaborato in questo ambito, presentò una proposta alla comunità europea, la quale è stata poi recepita e inserita nella successiva roadmap di Eurofusion del 2018, proprio come una facility frutto di una collaborazione unitaria europea. Ma quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi fondamentalmente di TT sono quelli di studiare, come è stato spiegato nell'introduzione, il problema del power exhaust, cioè delle ceneri che nel reattore a fusione verranno convogliate in questa parte sottostante del reattore chiamata divertore, producendo intensi flussi termici, così intensi da essere veramente al limite delle attuali tecnologie. Esistono diversi approcci attraverso i quali attualmente si pensa di poter risolvere il problema appena descritto e sono più o meno quelli descritti in questo elenco, cioè andando a modificare le configurazioni di plasma e giocare sulle la topologia del plasma in corrispondenza del divertore, ampliare le nostre conoscenze e competenze nell'ambito tecnologico dei componenti affacciati al plasma, introdurre impurità nel plasma, nella regione vicino al plasma, in modo da aumentare il raggiamento sulle superfici e quindi ridurre il carico specifico, o introdurre tecnologie del tutto innovative come i metalli liquidi. Tutto ciò è il frutto della missione di DTT, che si pone l'obiettivo di presentare un ambiente integrato dove studiare queste tecnologie. Come si realizzerà DTT? DTT ha avuto, come dicevo prima, un decorso abbastanza lungo. Nel 2015 è stato progettato e presentato la proposta, così amichevolmente chiamata il Blue Book, che vedete in questa slide in basso, che poi è stata ulteriormente ampliata e completata nel 2019, a marzo del 2019, con la pubblicazione del cosiddetto Green Book o Interim Design Report, che descrive appunto la base di progetto, del progetto stesso. Nell'autunno scorso poi è stato dato e istituita un consorzio tra tre enti, l'Enea, l'ENI, la società petrolifera, la più grande società petrolifera in Italia, e il consorzio Create, che è un consorzio di università e imprese da sempre attivo nell'ambito fusionistico. A questi partner principali che hanno, diciamo, accettato, concordato di partire in questa avventura, da subito si stanno per aggiungere tanti altri laboratori e università italiane. Tanto per citarle, il Politecnico di Torino che ci ospita, l'Università Bicocca, l'Università della Tuscia, l'Università di Tor Vergata e tutti i laboratori che sono già impegnati da tanto tempo nell'ambito fusionistico italiano ed europeo. Quali sono le caratteristiche di questa macchina? Fondamentalmente DTT è un tokamak compatto, cioè una macchina molto più piccola rispetto a ITER che abbiamo visto prima e soprattutto rispetto a Demo. Le dimensioni possono facilmente essere intuite da questa prima riga che riporta qual è il raggio maggiore del plasma. Mentre DTT ha un raggio maggiore di circa 2 metri, ITER l'avrà 3 volte e Demo addirittura 4 volte DTT. Nonostante ciò, nonostante le dimensioni siano ragguardevolmente più piccole, DTT avrà il merito di posizionarsi, collocarsi in quel range di parametri rappresentato da questa riga evidenziata, che mostra il rapporto tra la potenza che confluisce nel divertore e il raggio maggiore, che è lo stesso appunto che si avrà in ITER e Demo, quindi permetterà realmente di offrire agli studiosi e ai ricercatori che ci lavoreranno tutti gli strumenti per validare le tecnologie di interesse per Demo. Questo sarà possibile grazie a un mix di riscaldamenti addizionali molto molto elevato per una macchina così compatta, dello stesso ordine di grandezza che è previsto in ITER e Demo. Si parla infatti di 45 MW di riscaldamenti addizionali che serviranno per riscaldare il plasma, che altrimenti non raggiungerebbe le temperature richieste non dotandosi del trizio, come invece fa ITER e Demo. Qual è il plan che abbiamo davanti? Fondamentalmente le attività, come detto, di progetto sono partite ben prima del 2015 e hanno avuto diversi step evolutivi. Dall'anno scorso riteniamo essere partita l'attività di progetto e realizzazione del tokamak con l'assegnazione dei primi contratti relativi, per esempio, alla fornitura dei fili superconduttori, dei magneti che sono stati anche descritti nella presentazione precedente. E il nostro obiettivo è quello di completare la fornitura di tutti i componenti, il loro assemblaggio, entro 7 anni da quella data. Quindi nell'ottobre del 2026 accenderemo il primo plasma, con un mix di riscaldamenti addizionali però limitato, avremo soltanto 8 MW di electron cycloton, che verranno però ampiamente completati nell'arco di 2-3 anni, fino ad arrivare a 25 MW nel 2028. Negli anni seguenti poi ci sarà una fase di sviluppo ulteriore che porterà la macchina alla piena potenza di 45 MW e a partire dal 2036 lo sfruttamento di DTT potrà essere completo e permetterà appunto a tutti i ricercatori europei e mondiali di risolvere questo problema del power exhaust che attualmente costituisce appunto un potenziale rischio nello sviluppo di futuri reattori. Dove sarà costruito DTT? È stato detto anche nell'introduzione, DTT verrà realizzato a Frascati, nei laboratori dell'Enea, che precedentemente ospitavano un reattore progettato e realizzato negli anni 80 che si chiamava FTU. Alcuni degli edifici che ospitavano FTU verranno infatti riadattati verranno destinati a ospitare alcune infrastrutture del nuovo impianto, ma molti altri nuovi edifici verranno realizzati, in particolare la nuova sottostazione elettrica, un edificio completamente nuovo che ospiterà la potenza addizionale relativa all'electron cyclotron, un Un edificio ospiterà il sistema di raffreddamento e i convertitori di potenza per bobine superconduttive. E poi ci sarà un cubo di 35 metri di lato che verrà collocato in quest'area che ospiterà la macchina vera e propria. Quali sono le ricadute? Ovviamente è stato già menzionato precedentemente. Ogni progetto di ricerca nell'ambito fusionistico si pone ai limiti della conoscenza e della tecnologia. E è inevitabile che richiedendo sempre un qualcosa di più da ciò che è stato fatto, questo abbia delle ricadute anche in settori limitrofi. In questa slide, nella slide successiva, abbiamo cercato di fare un elenco, probabilmente non esaustivo, ma che rende l'idea di quanti siano le attività che possono trarre vantaggio dall'esperienza e dallo sviluppo di tecnologie in ambito fusionistico. E in tutti questi ambiti chiaramente il contributo che è sempre stato fornito dall'Università e in particolare mi piace ricordarlo dal Politecnico di Torino con cui noi abbiamo da sempre avuto un'assidua collaborazione è stato importantissimo. Si pensi per quanto riguarda la superconduttività, le ricadute in ambito medico, in ambito energetico, all'ambito delle scienze dei materiali con le ricadute in ambito aerospaziale, la robotica necessaria per lo sviluppo di sistemi di remote handling della macchina, il sistema di controllo, lo studio dei gas esausti, i sistemi di riscaldamento addizionali, quindi iniettori di neutri, radiofrequenza, tecnologie del vuoto, tutte le analisi elettriche e strutturali, elettromagnetiche e strutturali che devono essere portate a livelli di eccellenza proprio per ridurre al massimo i rischi e aumentare la nostra conoscenza e confidenza sul progetto. Lo sviluppo di tecnologie di progetto e di ingegneria nello sviluppo degli impianti che avranno ricadute evidentemente in tutti i settori, elettrico, meccanico, elettronico, chimico e tutte le simulazioni numeriche che sono la base dell'attività di progetto. Giusto per concludere, quindi un progetto come quello di TT, come del resto qualsiasi impianto sperimentale a fusione, che si pone l'obiettivo di rappresentare il modello di frontiera della tecnologia, permetterà di sviluppare e di mettere a testare nuove tecnologie, completare quel salto, quel gap che inevitabilmente sarà presente tra ITER e DEMO, mantenere alto il collegamento con l'industria che ha appena completato, diciamo, la sua esperienza nell'ambito fusionistico con ITER, garantire la presenza di risorse umane che potranno sicuramente istruirsi e poi spendere le loro competenze nell'ambito dello sfruttamento di ITER stesso e di DEMO e sviluppare chiaramente in accordo con l'Accademia, con l'Università, un nocciolo duro di nuove generazioni di ricercatori, ingegneri e fisici che possano sfruttare e garantire il successo di questo sogno che è il raggiungimento dell'energia da fusione. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e do la parola a Gianfranco Federici.
Grazie. Buongiorno. Anch'io, come i colleghi che mi hanno preceduto, desidero ringraziare gli organizzatori per l'invito che è stato molto gradito. L'obiettivo del mio intervento è sostanzialmente quello di brevemente descrivere la tabella di marcia europea sulla fusione, in particolare i piani per una centrale elettrica dimostrativa dopo il 2050. Gli investimenti sulla fusione in Europa, che hanno preceduto la realizzazione dell'impianto ITER, sono stati molto importanti. L'Europa è sempre stata sulla frontiera di investimenti importanti sulla fusione che hanno permesso il raggiungimento di obiettivi che secondo me sono molto significativi per permettere lo sviluppo di questa tabella di marcia. Faccio riferimento in particolare a impianti che sicuramente avrete conosciuto, almeno sentito parlare, l'impianto del JET nel Regno Unito e altri facility che abbiamo distribuito su tutto il territorio europeo. Tornando a DEMO, ci tengo a precisare, visto che i miei colleghi hanno in parte parlato di questa macchina, Vorrei precisare quali sono le differenze tra l'impianto ITER di cui è stato parlato dall'ingegner Orlandi e l'impianto DEMO. ITER è sostanzialmente un impianto sperimentale, commissioni di sviluppo della fisica e della tecnologia. DEMO è un impianto che è più vicino a una centrale elettrica, ma con alcune missioni ancora di sviluppo. ITER sarà soggetto a frequenti interruzioni di manutenzione e di sostituzione dei componenti, essendo una macchina sperimentale. Nel caso di DEMO si deve massimizzare nella fase di progettazione la disponibilità dell'impianto e soprattutto riuscire a dimostrare una manutenzione efficace ed efficiente per minimizzare i tempi di non disponibilità della macchina, che poi hanno un impatto sui costi di operazione. In particolare, ITER non è necessaria la produzione del trizio, anche se nell'impianto verrà dimostrato il processo di produzione del trizio in moduli specificamente progettati e che verranno introdotti nella macchina più tardi. Nel caso specifico di DEMO, e questo è un aspetto molto delicato nella fusione, deve dimostrare la produzione del trizio che sia necessaria per raggiungere l'autosufficienza. Questo è un vincolo enorme sulla fase di progettazione dell'impianto. Nel caso di ITER stiamo costruendo l'impianto facendo riferimento a tecnologie che si basano su materiali strutturali che sono convenzionali, tipicamente acciaio inossidabile 316 per i componenti interni, per la camera a vuoto che è stata presentata prima da Sergio. Nel caso di DEMO, a causa della diciamo durata dell'impianto che è molto più lunga, dei flussi di irraggiamento neutronico molto più alti, dobbiamo ricorrere a materiali che hanno una attivazione ridotta e che hanno la capacità di resistere ai danni dell'irraggiamento in modo più marcato. In quanto a ITER c'è una modesta affluenza neutronica, si pensa di raggiungere a fine vita di ITER un'affluenza che varia da 1 a 2 dpa. Nel caso di DEMO si arriverà a 70 dpa, quindi un ordine quasi due di grandezza superiore. E sotto questi flussi di irraggiamento neutronici i materiali subiscono inevitabilmente delle modifiche e le loro proprietà saranno modificate in fase di operazione. Ad ITER l'obiettivo è di raffreddare l'impianto usando refrigeranti a bassa temperatura, relativi a bassa temperatura, e non è richiesta la conversione del calore in elettricità. Nel caso specifico di DEMA si deve ricorrere a un sistema di raffreddamento ottimizzato per l'efficiente produzione di energia elettrica, il che vuol dire andare a refrigeranti ad alta temperatura, sia elio o acqua, e ad alta pressione, e questo è un altro importante elemento che va tenuto conto nella progettazione dell'impianto. Allora, queste sono le poche figure che farò vedere. Sulla parte sinistra dello schermo vedete una piccola finestra dove si vede l'impianto ITER, che ha, come giustamente ha detto Sergio, usato la parola dimensioni ciclopiche. DEMO sarà più grande, più grosso, per la produzione dell'energia avrà un raggio maggiore che la distanza dal centro della macchina al centro del plasma non di 6 metri ma di 9 metri, ma avrà bisogno di una quantità di sistemi ausiliari intorno all'impianto che saranno mirati alla produzione e alla conversione di energia termica e energia elettrica, che in questo modo, in questo momento ITER non contempla, quindi è un impianto di dimensioni superiori attualmente a quelle di ITER. Quello che è importante, tuttavia, è che dobbiamo riuscire a sfruttare al meglio l'importante esperienza che ITER ha acquisito nella fase di progettazione, che ricordo è cominciata in Europa nel 83 con il progetto voluto dal professor Toschi, chiamato allora NET. Si cominciò a disegnare l'impianto ITER nell'83 è arrivati all'inizio della costruzione del 2006. È importante che questa informazione non venga dissipata, va anche acquisita informazione della fabbricazione che ITER sta acquisendo in questi momenti e le difficoltà che il progetto produce nella fabbricazione e cercando di risolvere e anticipare alcuni problemi per per evitare ulteriori problemi in futuro. Quindi stiamo cercando di sfruttare al meglio la conoscenza acquisita con ITER. In che modo? Chi sta lavorando su Demo parla molto spesso con coloro che stanno impegnati nella realizzazione di ITER. Abbiamo spesso incontri tecnici, abbiamo l'accesso alla loro documentazione tecnica e abbiamo un piano comune per migliorare il trasferimento della conoscenza. Stiamo formando i nostri ingegneri brillanti, tra cui ci sono anche molti italiani, chiedendo a ITER di ospitarli per un periodo lungo con loro, in modo tale che acquisiscono una importanza e conoscenza nella fase di training. E devo riconoscere all'ingegnere Orlandi il forte supporto affinché questo tirocinio venga sempre accolto molto positivamente. Inoltre abbiamo invitato e stiamo invitando gli esperti di ITER a partecipare alle nostre riunioni tecniche di review del progetto demo, che è ancora in una fase di disegno preconcettuale. Come dicevo, la realizzazione di questo impianto, se ITER riuscirà a raggiungere il successo che tutti ci aspettiamo, comincerà a produrre elettricità non prima della seconda metà di questo secolo, quindi la costruzione dovrebbe partire non prima del 2040-2045. Ci tengo anche a osservare che abbiamo già rilevato e siamo a conoscenza del fatto che ci sono dei colli di bottiglia che dobbiamo affrontare. Uno di questi è il fattore umano. Si tratta, come vedete, di impianti la cui fase di realizzazione, che parte da una fase di progettazione preconcettuale, concettuale, una fase di progettazione ingegneristica e poi parte la realizzazione, hanno una durata geologica. Stiamo parlando di imprese che coprono due o tre generazioni. Quello che sta succedendo adesso è che la prima generazione di pionieri della fusione sta lasciando o ha lasciato il campo. Abbiamo una carenza di competenze ingegneristiche nel campo della fusione. L'istruzione e la formazione di queste competenze, soprattutto il ruolo delle università e dei laboratori di ricerca, svolge un ruolo molto importante. L'Italia in questo settore non è in ritardo, tutt'altro. Nell'attuale programma quadro, che si sta concludendo nel 2020, tenete presente che questa esperienza di progettazione di demo e l'associato programma di ricerca e sviluppo, che è diffuso in tutta Europa, è cofinanziato in un consorzio che contiene il contributo dei 27 Paesi membri ed è in buona parte finanziato dalla Commissione europea. Di questo consorzio, il contributo dell'Italia, ripeto, è un consorzio di 27 Paesi membri, l'Italia contribuisce con una quantità di finanziamenti molto significativa, che è intorno al 15%, ci aspettiamo che il programma quadro successivo, che dovrebbe partire a gennaio dell'anno prossimo, questo contributo è destinato a crescere. Quindi l'Italia nella fusione c'è con le persone, ma c'è anche con gli investimenti e con le idee. Un altro elemento importante, abbiamo all'interno di Eurofusion finanziato 111 grant di ingegneria nel 7 anni che vanno dal 2014 al 2020. Di questi 48, quindi più del 43%, sono stati assegnati a brillanti ingegneri italiani. E di questi 36 hanno avuto la possibilità di fare un training esterno all'Italia in Europa, quindi siamo visti bene all'estero in questo settore. Concludo la mia presentazione anticipando forse qualche domanda che mi aspetto venga fatta alla fine di questo ciclo. Qual è il ruolo della fusione? Allora, va detto chiaramente che le soluzioni tecniche per l'approvvigionamento energetico senza CO2 sono molto limitate. L'utilizzo di combustibili fossili non può essere più giustificato a meno che non venga dimostrata la fattibilità della tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio. Allora, le maggiori speranze per la produzione di elettricità e di energia senza anidride carbonica sono riposte attualmente e giustamente nelle rinnovabili. Tuttavia, le rinnovabili hanno limiti e svantaggi e da sole non ce la possono fare a soddisfare il fabbisogno energetico che ogni paese deve risolvere. Tra questi inconvenienti hanno bassa densità di potenza e sono intermittenti. Ci sono altre opzioni che possono in qualche modo complementare il ruolo importante che deve essere attribuito alle rinnovabili, sono le tecnologie nucleari, la fissione e la fusione. In questo momento la fissione è in discussione, soprattutto in Europa, per una serie di ragioni più o meno discutibili. E la fusione, avete sentito, non è disponibile dietro l'angolo, tuttavia è un'opzione seria in quanto potrebbe dare una risposta al fabbisogno energetico che le rinnovabili non sono in grado di soddisfare. Lo vedete in questo diagramma che fa vedere qual è il load tedesco della Germania nel periodo 2017 lungo le ascisse, vedete i mesi, gennaio, febbraio, marzo. Quindi c'è una tendenza di crescita nei mesi invernali, di rilassamento. Tuttavia, quello che è importante, riescono solo a soddisfare una parte, la parte più importante, quella che deve arrivare dalla base load, che può essere fornita da tecnologie alternative, che sono, ripeto, quelle nucleari, tra cui la fusione va considerata. Quindi la tabella di marcia dell'Europa, che è mirata all'impianto ITER e alla progettazione di un successore, è guidata da questa prospettiva, che la fusione diventi, sicuramente non prima della fine di questo secolo, un importante contributore al mercato energetico per complementare il ruolo delle rinnovabili. Ringrazio per la vostra attenzione.
Grazie, ringrazio tutti gli oratori per i loro importanti contributi. Abbiamo circa una, e anche per aver rispettato la scaletta temporale, abbiamo circa una dozzina di minuti per un dibattito. Sono arrivate, devo dire, molte domande, e direi che i 12 minuti non sarebbero neanche sufficienti a leggerle tutte, quindi cercherò di fare una selezione e invito ovviamente tutti gli oratori a dare una risposta il più concisa possibile. La prima domanda che mi sembra si possa ritenere destinata in particolare all'ingegnere Orlandi riguarda le tempistiche di ITER. Quindi viene chiesto quale potrebbe essere un orizzonte temporale concreto per il primo test di ITER e quali siano ancora le sfide più complicate da risolvere. Prego Sergio.
La domanda è pertinente e le risposte saranno, penso, molto chiare. Noi sfidiamo di completare la costruzione dell'impianto per quello che noi chiamiamo primo plasma, quindi la reazione idrogeno-idrogeno, per dicembre 2025, per poi andare per stadi successivi all'introduzione del combustibile nucleare e avere la reazione di tipo nucleare nel 2035. Ovviamente il nostro target oggi è quello di riuscire a realizzare l'impianto fine costruzioni per il 2024, chiusura del criostato, fare i test di commissioning integrato dei sistemi con la macchina, perché i differenti sistemi, come vi ho già detto, sono già in commissioning, tipo il sistema di distribuzione elettrica, i pozzi freddi in acqua, che sono le 10 torri di raffreddamento, è tutto completato, tutto in commissioning. La connessione con la macchina parte da gennaio 2025 e, per fare il primo plasma, quindi a dicembre. Poi si partirà con l'installazione dei componenti interni strettamente necessari per il combustibile nucleare, come il blanket, e a questo punto pensiamo di fare il plasma nucleare, quindi con controlli dell'autorità di sicurezza, entro il 2035. Sfide residue che dobbiamo affrontare sono sostanzialmente oggi, io credo, esclusivamente l'assemblaggio dei settori del vacuum vessel, che stanno arrivando leggermente in ritardo. Ne abbiamo ricevuto uno, il settore numero 5 dalla Corea. Aspettiamo i 5 settori italiani, i residui 3 settori coreani. L'assemblaggio con le tolleranze strettissime che abbiamo richiesto ci permetterà di vedere se la nostra sequenza di installazione richiederà estensivo machining o possiamo veramente procedere con la tecnologia delle piastre aggiunte che abbiamo in qualche modo messo a punto per poter integrare la macchina. Poi ovviamente la sfida sarà nella gestione dei campi magnetici che sono altissimi, si parla fra 10 e 11 Tesla, se pensi che la vita di tutti i giorni è governata da campi magnetici di 1000 Tesla, questo può rappresentare veramente un test importante nella gestione dell'impianto. Altre sfide importanti credo perché non ce ne siano, perché di fatto abbiamo usato tecnologie consolidate.
Grazie, grazie Sergio. A te, Roberto. Passo subito a un'altra domanda. Dunque, viene prima detto e poi chiesto che ITER e DEMO sono macchine di grandi dimensioni con conseguenti alti costi di costruzione e operazione. Ritenete che la fusione ottenibile attraverso questa strada sarà economicamente sostenibile nel futuro mix energetico? Questa è la domanda, non so, forse Gianfranco vuole provare a rispondere.
Sì, posso...
E anche Sergio, naturalmente, sono tutti e due in ballo.
Sergio, permettimi...
No, prego, Gianfranco, allora. Gianfranco.
È chiaro che siamo bene al corrente del fatto che la fusione ha un problema di scala e questo si sapeva già da tempo. La necessità di confinare il plasma facendo ricorso a configurazioni magnetiche molto complicate e la necessità di contenerlo in modo stabile è stato un problema che ha impegnato i ricercatori sulla fusione negli ultimi 50 anni. Le dimensioni, la scelta dell'impianto ITER è legata ai risultati che sono stati ottenuti nelle macchine sperimentali, quindi c'è un rischio molto limitato che la macchina non funzioni ed è basato su risultati scientifici appurati. Quindi noi come ingegneri siamo obbligati a usare diciamo dei criteri di dimensionamento della macchina che sono legati alle conoscenze sulla fisica del plasma, che vengono acquisiti nel tempo e che vanno confermati. Si sta diffondendo, e ne siamo tutti al corrente, una tentazione a scegliere scorciatoie, promettendo impianti di piccole dimensioni, tempi di realizzazione molto brevi. Io rimango con i piedi per terra. Alla fine non so se il prodotto che riusciremo a produrre e a confermare sia poi compatibile con i costi che saranno in quel momento ritenuti accettabili. Il fatto è che creare un portafoglio di soluzioni che siano sostenibili deve tener conto di un principio fondamentale, che è quello della fattibilità scientifica. Quindi secondo me l'Europa in questo momento sta tenendo i piedi per terra e investendo nel modo in cui si rende conto può essere fatto minimizzando i rischi e facendo affidamento a conoscenze scientifiche reali che sono state acquisite e vengono tuttavia acquisite. Spostarci da questo percorso con delle ragioni più o meno valide, timori di costo, stiamo infatti affrontando i problemi nella fase di progettazione, cercando il modo di ridurre dove è possibile, ma non possiamo ridurre se questa riduzione va contro un principio di ingegneria o un principio di fisica, perché in questo modo se progettiamo un impianto che va contro queste regole, l'impianto non funzionerà mai. Quindi noi come ingegneri o manager siamo obbligati ad assicurarci che le centrali che vengono dimensionate alla luce di criteri che siano tecnicamente e scientificamente corretti.
Grazie, grazie
Io volevo solo
Gianfranco.
aggiungere i numeri, Roberto, se mi permettevi solo numeri.
Prego.
Un impianto a fissione, l'EPR, oggi costa fra i 9 e i 10 miliardi. Il costo di ITER a chiudere è 22 miliardi. Si sta parlando di un costo capitale, in cui stiamo in, che quindi è il doppio di un costo di un reattore a fissione della portata di un 3.000 MW elettrici come l'EPR. Quindi è un costo capitale doppio e stiamo imparando dove correttamente abbiamo speso di più di quanto dovuto e dove invece avremmo dovuto spendere di più di quanto dovuto. Quindi questa è una gran lezione che stiamo avendo anche per ottimizzare i costi di questo progetto. Ma ripeto, è solo un costo capitale, mentre il costo proprio di esercizio, come il costo del combustibile, sono costi veramente ridotte rispetto alla gestione di un impianto o petrolchimico o convenzionale o soprattutto a fissione. Tutto qui.
Grazie molto. Abbiamo solo più 3 minuti. Una domanda, purtroppo ce ne sarebbero tantissime di molto interessanti. Mi scuso con tutti quelli che hanno posto domande e non hanno almeno temporaneamente avuto una risposta. Cercheremo poi eventualmente di processarle in seguito in forma diretta, cercando di raggiungere chi ha fatto i quesiti. Una domanda così al brucio, non so chi di voi può sentirsi di rispondere. Sembra che il governo cinese, quindi, stia millantando il raggiungimento di risultati enormi nel campo della fusione. Pensate sia possibile che un unico paese sia riuscito a superare una collaborazione internazionale come quella che ci sta coinvolgendo? Magari Gianmario, che non ha detto nulla, vuole dirci qualcosa sul suo punto di vista su questo?
Adesso non posso parlare di millantato credito da parte della Cina, ovviamente. È obiettivamente riconosciuto che la Cina è un grande paese con delle capacità e delle risorse enormi e ha investito, per quanto ne sappia io, tantissimo nello sviluppo della tecnologia nucleare in generale e in particolare sulla fusione. Uno dei principali obiettivi, infatti, è quello di raggiungere, come noi, come anche l'Europa sta facendo, la realizzazione di un reattore dimostrativo all'interno di questo secolo. E su questo sta spendendo tantissimi capitali in un programma vasto di ricerca e sviluppo. E per quanto ne so, quindi non so a che cosa faccia riferimento esplicitamente la domanda, ma insomma è ragionevole su supporre che la Cina sarà un importante competitor, se vogliamo metterla così, o un importante alleato, secondo me è più corretto questo approccio, nel percorso di raggiungimento di questo sogno che abbiamo tutti noi e che ci ispira e ci guida.
Mario, direi che siamo just in time, stiamo per venire, diciamo, buttati fuori tutti quanti dai tempi molto rigorosi e molto stretti la nostra biennale. Io colgo l'occasione per ringraziare ancora gli oratori e per ringraziare tutti gli ascoltatori, che hanno in particolare coloro che hanno contribuito con dei
Grazie.
quesiti a questo dibattito, che ci auguriamo si sviluppi sempre più attivo nei prossimi tempi. Grazie ancora a tutti e a risentirci presto.
Grazie mille.
Arrivederci.
Grazie a voi tutti.
Grazie.